il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiavano senza avere fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come la lavatura dei bicchieri, di stoviglie, di oggetti, di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti umani. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo alla folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnie, superbie, stoltezze. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono l'uomo impuro. Parola del Signore. C'è una parola qui ricorrente ed è la parola impuro, dove secondo l'usanza ebraica impuro è tutto ciò che impedisce all'uomo di avere un rapporto con Dio. Non ha niente a che fare con l'igiene, perché il nostro igiene o le nostre anche manie igieniche vengono fuori dalla scoperta dei microbi, da Pasteur. Prima di allora, nel 600-700, se c'era un po' di sporco, potremmo dire, si tirava via così e basta. Le persone eleganti ci mettevano sopra della cipria, per cui c'erano stratificazioni così di sporcizia che veniva portata vita naturale durante. Il problema qui è di ordine religioso. La domanda è: che cosa impedisce all'uomo di avere un rapporto con Dio? Che cosa impedisce ad un uomo avere, potremmo dire, il rapporto con la vita eterna? Da Gerusalemme, che è un po' la centrale di controllo della vita morale del popolo ebreo, ci sono i dottori della legge. Hanno sentito dire qualcosa di Gesù, qualcosa che è al di fuori del loro modo di pensare. Allora mandano una ispezione per controllare. E vedono subito che i discepoli liberamente, passando attraverso un campo di grano, prendono le spighe, le sfregano l'uno sull'altra e mangiano i chicchi. Però questo, secondo la tradizione, non è lecito farlo. C'è una grande abilità, potremmo dire, diplomatica, perché si rivolgono a Gesù e dicono: i tuoi discepoli fanno così. È chiaro che l'attacco è a Gesù, vuol dire che sei un cattivo maestro. Se i tuoi discepoli fanno così, vuol dire che il tuo insegnamento è così. Gesù non si sofferma su un caso particolare e sono venuti da Gerusalemme per esprimere un giudizio sulla sua moralità e sul suo modo di intendere Dio, per cui Gesù passa l'attacco. E il suo punto di partenza è nella lettura che abbiamo, nella prima lettura, dove Dio dice, dopo aver consegnato i comandamenti, non aggiungerete nulla a ciò che vi comando, non aggiungete e non togliete nulla. È chiaro che dei 10 comandamenti, per dire, ognuno di noi è particolarmente sensibile all'uno all'altro, per cui avrebbe l'impressione che la sua vita sarebbe molto più tranquilla se ne potesse cavare uno. Qui invece Gesù attacca il contrario, il non aggiungete, date il punto, coglie nell'uomo la mania di gestire lui, essere lui, il principio del bene. Per cui è troppo evidente, se io cancello dei 10 comandamenti, 1 o 2, è chiaro che divento io colui che gestisce la propria vita e sono io che sono autosufficiente perché stabilisco io le cose. Però Gesù ci mette in guardia nei confronti invece delle cose buone che noi possiamo aggiungere e ritenere quello che noi aggiungiamo, che possono essere anche cose buone, che siano vincolanti per noi e specialmente noi vediamo vincolanti per gli altri. Che so io, ad una persona, questo fenomeno può essere di carattere personale, che so io, una persona in visita a Medjugorje oppure da Padre Pio, oppure partecipando ad un'associazione o ad un'altra, trovo che sono buone alcune indicazioni, diciamo, di devozione oppure anche forme penitenziali. Questa persona punta talmente la sua attenzione su ciò che ha scelto di fare, da giudicare gli altri in base a ciò che la persona ha scelto e quindi di imporre agli altri, avere la pretesa sugli altri ciò che lui vede come buono, il passaggio. Per cui anziché essere una moralità che ha una dipendenza nei confronti di Dio, io divento il soggetto che sceglie in base all'esperienza anche le cose buone, ma diventa anche colui che si rivendica il potere di stabilire ciò che è buono o cattivo per gli altri, che è il passaggio. Presso gli ebrei era successo così, che loro avevano trasferito come dovere di tutti quelli che inizialmente il Signore aveva stabilito come doveri dei sacerdoti e volevano e pretendevano e giudicavano gli altri in base alle consuetudini. Ecco il punto. Gesù richiama le persone invece al criterio fondamentale che è la coscienza della persona, cioè ogni uomo viene giudicato e il luogo del giudizio è la sua coscienza, quello che si può chiamare anche talora nella Bibbia il cuore della persona, ma intendendo quel per cuore il luogo in cui avviene il giudizio di opportunità o no fra ciò che faccio e mi viene proposto e l'insegnamento di Dio nei miei confronti. La parola coscienza, coscienza, vuol dire un sapere con qualcuno. Per il cristiano la parola coscienza vuol dire un giudizio che io ho su una scelta assieme alla Chiesa. La realtà con la quale io giudico, oppure può essere il Vangelo che ho letto, che conosco. Quindi io compio un'azione di coscienza quando opero un confronto fra ciò che mi viene proposto e l'insegnamento che seguo. È chiaro che ha tutt'altro il significato dell'espressione va dove ti porti il cuore, perché dove ti porti il cuore, impurità, furti, omicidi, adulteri, tutta sta roba qui, immediatamente viene fuori. Per cui quando uno dice io agisco secondo coscienza, cioè vai dove ti porti il cuore, il che significa secondo tutta questa roba qui, oppure agisco secondo coscienza confrontando il mio giudizio assieme all'autorità che seguo. Perché se c'è in me la pretesa dell'autonomia, sono ingiusto, è verso me, è verso gli altri, anche verso Dio. Perché faccio me centro e unità di misura del comportamento umano. Ecco il richiamo di Gesù. Ad avere uno sguardo pulito, in modo da sapere con nettezza ciò che il Signore chiede a me, ciò che la Chiesa chiede a me, quali sono gli imperativi che Cristo mi pone come regola della vita affinché nella mia esistenza si riverberi, rifletta la sua esistenza. Per cui Cristo oggi ci invita ad una riflessione sull'essenzialità del vivere, sul criterio della moralità, da liberarci completamente da ciò che dicono i giornali, da ciò che dice la televisione, da ciò che dice la gente, perché il luogo del giudizio sei tu. E in questa realtà dell'io profondo è chiaro che ciascuno di noi è chiamato anche ad avere un'avvertenza su questi impulsi istintivi immediati che tendono ad intorbidire l'esistenza. Il richiamo quindi di Gesù è di avere ben presente ciò che è necessario di crescere ed è chiesto dal mio Dio. Su tutto il resto c'è la libertà, diceva Sant'Agostino. Nelle cose necessarie l'unità, in tutto il resto la libertà. Il che significa sei tu che vivi e fai fronte e i gesti e le azioni che compi hanno il tuo nome, dicono il tuo nome, dicono te che sei presente in questo mondo. Per cui le azioni che si compiono non sono altro che il dire e il scrivere, incidere nel tempo la realtà e l'identità della propria persona. Il richiamo quindi di Gesù è molto importante perché ci libera dall'ossessione di volere accontentare gli altri. E ci libera anche dall'ossessione di voler giudicare gli altri. Ci libera quindi, nel corso della nostra esistenza, a considerare anzitutto la verità della nostra vita e gioire ogni volta e in ogni luogo in cui fiorisce la presenza e la bontà del Signore. Perché è la bontà, la misericordia del Signore che incide e trasforma l'esistenza delle persone e dà a ciascuno di loro un di più di vita.